Ed eccoci di nuovo in diretta con l'ultima corrispondenza del pomeriggio, almeno di questi approfondimenti sulle mobilitazioni, sulle iniziative che si stanno tenendo a fronte appunto del genocidio in atto, dei massacri in atto giù nei territori palestinesi occupati e non solo. E quindi, perché potremmo allargarci anche a parlare di Libano e Siria spesso, ma oggi ci vogliamo concentrare sulla Palestina. Grazie della tua disponibilità. A te volevamo chiedere, siamo con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, a te volevamo chiedere come sta crescendo, come ci accoglierà, come accoglierà questa manifestazione la città di Milano, che iniziative state preparando, com'è il clima?
Allora, intanto un ringraziamento ai compagni di Onda Rossa, ai compagni e compagne che ci ascoltano. Allora, Milano vi accoglierà chiunque arrivi assolutamente a braccia aperte, questo dalla parte di chi si è fatto questo percorso. Milano è stata una cosa particolare, devo dire per esperienza anche personale, una cosa toccando delle corde che normalmente in un quadro di discorso politico più complessivo di solito non si toccano, ma è stata una cosa entusiasmante. Lo dico con tutto il cuore e con la consapevolezza di appunto di entrare in merito in aspetti che di solito non fanno parte del bagaglio di una riflessione politica complessiva. È stato qualcosa che ha toccato emozionalmente. Milano, al di là delle realtà politiche o delle realtà palestinesi, c'è stata una partecipazione fin dall'inizio viva, emozionalmente coinvolta, empaticamente coinvolta. Quando vedi tanti ragazzi con cui alla fine diventi quasi famiglia, un concetto strano per noi, ma così è successo, che ti abbracciano, che ti raccontano che è morto il parente, che è malato, è morto sotto i bombardamenti, che c'è la famiglia, sono tutti poi ragazzi che sono della seconda, terza generazione di profughi del 48, perché del 67, si è creato questo percorso. Milano non ha mollato un giorno, un sabato. Milano abbiamo fatto, poi noi come Vittoria abbiamo fatto un comunicato ogni settimana per allargare l'appello, si è tenuto una barra dritta che era chiara sulla questione della Palestina, poi di altre connotazioni più complessive ovviamente ne possiamo tranquillamente parlare, ma sulla questione della Palestina si è costruito un progetto di lavoro politico per tenere in piazza la gente e poi ognuno si sentisse parte di questo percorso, perché non c'era una direzione politica staccata, era proprio una convivenza forte, ripeto, calda, emozionante, applausi, pianti, una cosa veramente forte per tenere insieme dalla parte proprio elementare, l'empatia umana. Chi ha scelto di dire questa cosa non è più umanità, abbiamo detto mille volte, si è tracciato un solco di un nuovo livello di concezione del termine umanità. Lì non esiste più umanità, il mondo si è trasformato dopo il 7 ottobre, il mondo è cambiato, il mondo ha perso una serie di parametri, lo stesso livello di scontro antiimperialistico ha modificato la stessa concezione delle organizzazioni sovranazionali, l'ONU, tutti i compagni sanno che l'ONU è sempre stato uno strumento di potere per coprire il volto feroce degli Stati Uniti d'America in tutte le sue aggressioni imperialiste, ma in qualche maniera l'ONU è stato un elemento scomodo, perché davanti a un'oggettività tale, con tutte le sezioni diverse, UNRWA e altre di commissioni interne lasciate all'angolo, affamate dal punto di vista economico, messe al bando per collaborazioni col fantomatico terrorismo, che anche l'ONU alla fine qualche posizione ha dovuto prendere, è cambiato tutto. Milano ha fatto 76, 78, 82, non mi ricordo neanche più, perché poi con Ramadan c'è stato ovviamente un calo, si sono trasformati in presidi, poi con un'accelerazione dovuta all'attacco alla scelta di Trump. È stato sabato dopo sabato. Noi facevamo ogni sabato un boicottaggio nei vari McDonald's, Carrefour, ogni volta prima del corteo, anche durante la settimana. Si partiva in 40 e si tornava in 80, perché popolazioni immigrati, italiani, gente al di fuori che non fa parte dei circuiti della politica sentivano questa cosa. Io cito sempre un esempio di un signore, mai tra le mille persone che non ho mai incontrato nella mia vita politica prima del 7 ottobre, questo è un signore credente, e viene cattolico, molto preparato dal punto di vista culturale, viene tutte le volte e ringrazia per quello che tutti noi facciamo per la Palestina. Lui crede in questa capacità dell'essere umano di convivere con un altro essere umano al di là della religione. Chiaramente il compito nostro è spostare il baricentro, cioè spiegare che il sionismo è una degenerazione della religione ebraica come l'ISIS, della religione musulmana. Il problema è che il sionismo ha una matrice chiaramente connotata in un concetto imperialista della società, per cui sono interessi economici. Il piano di Herzl, quel fondatore della comunità sionista nel 1897, quello, noi siamo la rappresentanza, dell'Occidente, di un Occidente.
Certo, poco fa raccontavo, perché oggi 9 aprile è l'anniversario del massacro di Deir Yassin, villaggi prima della nascita di Israele, che stava pienamente all'interno, questo insomma l'ha pure ben documentato anche Ilan Papp dentro il suo libro La pulizia etnica, stava ben all'interno di quello che era il piano Dalet, ovvero sia il piano di espulsione di tutti i palestinesi dalla propria terra, no?
Assolutamente.
Quindi già prima del 48.
Ma guarda, possiamo risalire, allora, giusto per qualche cenno storico, giustamente citavi Deir Yassin, cioè quando i white paper fatti dagli inglesi raccontavano i rapporti interetnici, per definirli così, all'interno del territorio del mandato britannico, e quando a un certo punto, mi sembra nel 36, sì, perché mi ricordo quella guerra di Spagna, nel 36, non ricordo il nome di questo emissario inglese, fa questo white paper, dice adesso basta immigrazione ebraica in questa terra, non c'è più spazio, diventa troppo conflittuale, non ha senso. Già adesso gli stessi sindacati cosiddetti laburisti di matrice sionista dicevano che i palestinesi vanno pagati la metà, per dire il quadro. Da lì poi le famose rivolte arabe di quegli anni hanno fatto questa scelta, basta, più di 75.000 nei prossimi anni, poi non hanno fatto entrare più, risultato l'attentato al famoso albergo King David, con 117 morti, se non ricordo più quanto siano stati, per cui il terrorismo, la violenza è connaturata al concetto di sionismo, il sionismo è occupazione in quanto tale. Milano, veniamo fuori da un periodo di continua mobilitazione a 360 gradi, nelle università, sulla ricerca, sul dual use, nei territori, nei quartieri. Questi semplici stupidi boicottaggi hanno avuto un grande senso, al di là dell'aspetto effettivo al momento. Sì, arrivava la polizia interveniva, chiudeva anche i McDonald's, per cui voglio dire, si è arrivato anche concretamente a intaccare, se vuoi, ma sono stupidaggi, voglio dire, è una questione di immagine, soprattutto di una possibilità in più. Devo dire, l'esperienza meravigliosa che abbiamo noi da questo punto di vista è che al di là delle entità organizzate, dal punto di vista dell'arabofono, la cosa meravigliosa è la partecipazione di queste generazioni immigrati, che vengono chiamati, si fidano, si costruisce un rapporto, non si parla neanche troppo bene italiano, ma sanno, si identificano un percorso di unità, dall'empatia fino ovviamente a poi a quello che noi mai abbiamo cessato di dire. Cioè, io personalmente dal camion, in 72 volte, qualche volta che abbiamo parlato da quel camion, l'idea di essere internazionalisti, militanti, laici, l'esigenza di una prospettiva che fosse assolutamente autodeterminata del popolo palestinese è stato un messaggio assolutamente forte recepito. Difficoltà sì, ne abbiamo avute, ma lasciamole al futuro, alle analisi, poi come non tutti forse abbiamo un'idea così dei processi collettivi, ma i processi collettivi rimangono per noi il faro guida, la stella polare, l'hanno difesi con i denti e sono stato qualcosa di entusiasmante. Adesso c'è il 10, adesso c'è il 12, il grande corteo nazionale. Sì.
Puoi ridare gli appuntamenti delle piazze? Vabbè, lo diremo pure noi.
La piazza per Milano è una, ore 14:30, piazza Duca d'Aosta, da lì partirà il corteo. Passa anche per quartieri ad alta densità immigrata tipo via Farini e finiremo all'Arco della Pace. I pullman saranno concentrati all'inizio alla fine, poi su quello purtroppo non mi chiederai niente, perché su quello non sono preparato. So che finiamo all'Arco della Pace. All'Arco della Pace c'è questa grande piazza all'interno del Parco Sempione, dove col camion si faranno poi i comizi finali. Ci aspettiamo molta gente. So purtroppo che dei compagni mi ha segnalato che c'era Ravenna, purtroppo ci sono coincidenze, ma ormai nello scibile umano sono tante, l'attacco del capitalismo, del liberismo è a 360 gradi, per cui bisogna rincorrere, magari piantare e rincorrere, ma soprattutto crearci noi come movimenti di classe, movimenti di solidarietà, movimenti antiimperialisti, delle nostre scadenze autonome da questi processi decisionali di chi comanda il mondo, per cui però sarà una giornata sicuramente significativa, c'era tanta gente, sono mobilitati, devo dire che anche in questi giorni sono arrivate la conferma di partecipazione alcuni ampi di lavoratori ATM di una zona di Crescenzago, cooperative legate all'ARCI, anche se l'ARCI ufficialmente non aderisce, però non ha fatto proclami ostativi per la manifestazione, per cui ci immaginiamo una partecipazione plurale, quello che deve essere in piazza per la Palestina. Poi ovviamente, che qua poi finisco di disturbarvi, è che ovviamente non basta parlare di Palestina. Parlare di Palestina oggi vuol dire chiaramente parlare di uno scontro imperialistico a livello globale, e che vuol dire che la Palestina diventa ostaggio, diventa il piccolo granello, certo, che può essere immolato sull'altare del profitto in questo scontro imperialistico in questa fase, per cui lì è l'Occidente che deve segnare il passo, ci siamo noi, il prossimo obiettivo lo sappiamo tutti, Israele sta lavorando perché l'Iran sia il prossimo obiettivo. Non è una guerra per procura,
diciamo,
questa.
Che già ha messo in atto la voglia di, appunto, di, come di appropriarsi di pezzi di territori libanesi e siriani, soprattutto,
esatto,
dove,
esatto,
ci sono,
esatto,
alcune risorse, in primis l'acqua, giusto, esatto, per capirci.
La famosa grande Israele, la famosa grande Israele, il grande sogno sionista, loro, dal loro fiume al loro mare, questo concetto aberrante di terra promessa che è stato trasformato in sionismo da parte di ciò che non è la destra sionista, perché è troppo comodo, anche qua si sente la sinistra per Israele, Milano, quattro personaggi ambigui, squallidi, perché stanno sempre solo da una parte, che parlano di Netanyahu, del fascismo, la democrazia oltraggiata,
sì, certo, come se fosse che invece... il singolo personaggio.
Esatto, il problema è che non è il sionismo, è quello, punto. Non esiste il sionismo di destra o il sionismo di sinistra, il sionismo è sionismo, punto. Il sionismo nasce come occupazione di una terra, e poi dalla Golda Meir, famosa laburista, fino a, adesso mi scappa il nome l'altro, dicevano i vecchi moriranno, i giovani dimenticheranno, e la terra rimarrà una terra senza popolo, e invece no, quel popolo c'era, viveva, come Ilan Pape ha scritto in tutti i suoi libri, come descritto da Darwish, da tutta la letteratura bellissima, sì, sì, calda, emozionante, fatta,
sì,
da
Said, che nel suo Vittime già aveva prefigurato tutto lo scenario.
Sì, 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 sì. Ma anche, adesso mi scappa il nome, sono stanco, quello sull'orientalismo, quell'altro libro, ci sono una serie di passaggi, il Garafani stesso, cioè tutta la lettura palestinese ha sempre detto che quella è terra loro, è terra palestinese, e c'è una cultura che arriva da lontano, non c'è perché qualcuno 3.000, 2.700 anni prima ti ha detto che quella è la tua terra promessa, ci devi tornare, perché se così funziona il mondo, allora, non so, io sono meridionale, forse qualche mio avo arrivava dalla Normandia prima di incrociarsi con qualche arabo, e allora cosa faccio? Diventa, insomma, infatti entriamo nel ridicolo, ma purtroppo questo ridicolo vuol dire che siamo a 170, 180, 190.000, 200.000 tra morti, feriti e dispersi, ancora i dati non si sono, i 15 delle ambulanze, quell'omicidio a freddo che hanno fatto questi assassini, è ancora continuo, il giornalista, certo, bruciato l'altro giorno, e ci
i bombardamenti su Shaia di queste notti, cioè voglio dire, sui campi, sulle tendopoli, ormai è veramente, sono... Non ho parole anch'io.
Si chiama lo sterminio di massa più scientificamente costruito, sì, perché quando si dice, quando una popolazione la ammazzi non solo per le bombe, per i droni, per i carri armati, ma quando la distruggi per fame e per sete, sono gli assedi medievali, quando quello lì è un campo di concentramento, non è la solita frase fatta, il lager di Gaza, quello
sono campi di sterminio più che di concentramento,
campi di sterminio, cioè, Gaza da sempre, lo sappiamo tutti, Gaza campava perché c'erano aiuti umanitari per 500 camion al giorno. Adesso, ragazzi, siamo a, cos'è, dall'inizio della rottura, quella ufficiale, perché ufficiosa, quella non hanno mai rispettata, quella tre, cosa sono?
23 giorni.
23 giorni, ecco, non entra più niente, sì, non entra più niente. Cioè noi parliamo con i palestinesi che hanno lì dei centri di distribuzione, hanno margini per quanto ancora per poter andare avanti, vuol dire dare a mangiare a qualche migliaio di persone, non a 2 milioni. E ancora oggi Trump si permette di dire mi piace, ci faremo la nostra Costa Azzurra, è bello, faremo il mio piano Trump. È un discorso globale, sono, poi più tardi vi giro anche il nostro comunicato di ragionamento politico su quello, perché c'è un fronte esterno, c'è un fronte interno, c'è un discorso globale rispetto alla fase di una crisi strutturale, un modo di produzione che sta creando guerra, invasione, e oggi c'è il concetto del riarmo, un riarmo che è criminalmente fatto non solo in una tendenza alla guerra, ma un riarmo che è costruito scientificamente per poter, una forma di finismo di guerra, poter ricostruire PIL, rimettere in moto un ciclo di valorizzazione del capitale tale che il capitalismo abbia ancora un altro margine di sopravvivenza, per quanto il problema è che la storia...
Cioè, il capitalismo delle guerre e dei disastri, che l'abbiamo già visto, bravo. E pensavamo di non vederlo più nel XXI secolo, invece si sta riproponendo.
Il pianeta, la salvezza del pianeta, il mondo si mobilitava sul Green Deal, un'altra serie di panzane, qualcuno parla adesso del rapporto tra uomo e ambiente, qualcuno parla ancora di come non distruggere risorse. Cambia, ci sono accelerazioni della storia. L'unico problema è che dovremmo essere noi a fare la nostra parte, perché i padroni da quella parte della barricata stanno lavorando fin troppo bene, toccherebbe a noi avere un concetto più ampio di lotta, che per cui non è un po' sempre meno settoriale. Noi ad esempio sul DDL 1660 abbiamo fatto un appello alla convergenza per fare piazza insieme, tutti, nelle proprie differenze, interpretazioni, perché anche là c'è chi pensa che il DDL 1660 sia un provvedimento repressivo, punto. Noi diciamo che bisognerebbe guardare un pochettino più in alto, qua è un problema globale di una società che sta cambiando, una trasformazione in senso autoritario dello Stato, di una società di essere regimentata.
E su questo ti fermo, perché altrimenti penso che potremmo andare avanti fino a domani mattina, però sei ben centrato, mi sembra, quindi la piazza di Milano... lo ripetiamo.
Teniamo queste tematiche, ma giustamente, come diceva la nostra amica Falastina, in una preparatoria la gente viene per la Palestina, contro il genocidio, per cui bandiere palestinesi dall'inizio alla fine, senza differenza e senza continuità, senza stop, insomma. E poi tireremo il bilancio.
Va bene, e noi saremo qui anche con te se vuoi raccontarlo. Bene, io ti ringrazio ancora una volta, buona lotta e Free Palestine.
E Free Palestine. Grazie a tutti, compagni e compagne, ci vediamo a Milano e ci sentiamo dopo se volete. Grazie ancora.
Ciao,
ciao Carla, grazie. I think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So I import Israeli products, I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine, and lay down your weapons. This is